Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12:46 minuti, la linea alla redazione. In apertura del nostro giornale radio, la notizia che la Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati, sul caso della detenuta di 26 anni che si è tolta la vita impiccandosi nel carcere di Sollicciano. La PM ha disposto l'autopsia sul corpo della donna e delegato la polizia scientifica e la squadra mobile ai rilievi e agli accertamenti. Si tratta del terzo suicidio dall'inizio del 2024 a Sollicciano e del 60° a livello nazionale dall'inizio dell'anno. I dettagli nel servizio di Viola Giacalone.
La giovane aveva alle spalle una vita segnata dalla marginalità. Arrivata in Italia da bambina, aveva trascorso gli ultimi anni senza casa né famiglia, dormendo per lungo tempo in strada davanti all'ex cinema Fulgor. Proprio in quella strada, nell'agosto del 2023, secondo l'accusa, aveva aggredito e rapinato un pensionato di 91 anni che dopo l'episodio fu colpito da un malore e rimase invalido. Per quei fatti la 26enne era stata condannata lo scorso aprile a 4 anni e 8 mesi in primo grado con rito abbreviato. La sentenza non era ancora definitiva. Negli ultimi mesi stava seguendo un percorso con il SERD per superare la tossicodipendenza e secondo il suo avvocato appariva più serena. Era in corso una richiesta di trasferimento ai domiciliari per i quali era già stata trovata una sistemazione. Domenica l'intervento delle poliziotte penitenziarie e del personale di servizio non è servito a fermare la tragedia. La compagna di cella ha riferito agli inquirenti di aver avuto un'ultima conversazione che le aveva lasciato perplessità, ma non sono emersi segni di violenza. Il suicidio ha portato l'attenzione sulle condizioni drammatiche di Sollicciano, da anni considerate tra le peggiori del paese. La struttura è sovraffollata. A ciò si aggiungono caldo soffocante d'estate, umidità e infiltrazioni d'inverno e una grave carenza di personale. Inoltre, da mesi l'istituto è privo di un direttore titolare. Si fanno sentire il sindacato WILP e anche Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria, che dice: noi non vogliamo sentirci complici della mattanza e chiediamo con forza interventi urgenti. Domenica, nello stesso reparto femminile in cui si è tolta la vita la 26enne, alcune detenute hanno appiccato incendi per protesta, segnale ulteriore di un istituto allo stremo.
Resta tesa anche la situazione nel carcere di Prato e la presenza di un detenuto al pronto soccorso provoca tensione e panico nella struttura. Un detenuto che avrebbe dato in escandescenza iniziando a lanciare oggetti e a minacciare il personale fino a rifiutare ogni tipo di assistenza medica. Questo quanto riportato dal sindacato Sappe, che dice: ancora una volta questo grave episodio dimostra le condizioni insostenibili in cui il personale di polizia penitenziaria della casa circondariale pratese è costretto a operare. Disagi alla circolazione, allagamenti a Massa e Carrara a seguito di un violento temporale che ha colpito il territorio nelle prime ore di questa mattina. Se nelle zone montuose della Lunigiana non si sono registrati particolari danni, maggiori problemi sono avvenuti invece in città e a valle. Allagamenti diffusi a Massa, compresa la zona della stazione ferroviaria, dove il sottopasso di accesso ai binari è stato completamente inondato e per questo inaccessibile. Torna al bonus back TPL per gli studenti delle scuole superiori della metro città di Firenze. Rimborso al 60%, un bonus che può essere richiesto fino ad esaurimento risorse per i due mesi di ottobre e novembre, presentando dal 1° ottobre la richiesta sulla home page cittametropolitana.fi.it. L'annuncio e l'anticipazione questa mattina ai nostri microfoni dalla stessa sindaca Sara Funaro.
Abbiamo deciso di rinnovare anche il bonus back, gli abbonamenti per gli studenti della città metropolitana in collaborazione con tutti i sindaci, per cui con una scontistica del 60% per tutti gli studenti dell'area metropolitana che fanno l'abbonamento per il trasporto pubblico.
Funaro, la fermo un attimo perché questa è davvero una notizia importante, in quanto tra le lamentele, le critiche, le ombre, no, che collateralmente emergevano rispetto alla notizia del bonus era il fatto proprio del sentirsi discriminati su un fronte di territori rispetto alla città. E quindi lei ci sta dicendo che ci sarà questa estensione in accordo con le amministrazioni comunali?
Ma sì, allora questa è una misura che mettiamo come città metropolitana, per cui è proprio una risposta che abbiamo dato l'anno scorso e l'anno prima per gli studenti dell'area metropolitana. Abbiamo deciso di confermarlo, ho deciso di confermarla, ma soprattutto il mio intento è quella di andare a renderla strutturale, proprio perché ci siano le risposte che noi diamo come Comune di Firenze per gli studenti residenti nel Comune di Firenze, ma che ci sia una risposta anche per gli studenti dell'area metropolitana. E a questo teniamo particolarmente, perché se vogliamo davvero incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico, dobbiamo lavorare per renderlo più attrattivo e soprattutto sostenibile.
Il traffico a Firenze e la chiusura di via Fortini intanto rischia davvero di aggravare una situazione già delicata del quadrante sud interessato dai cantieri tranviari. Ieri in consiglio comunale botta e risposta tra il consigliere Casini di Italia Viva e l'assessore al traffico Andrea Giorgio. Ci racconta i particolari in diretta Domenico Guarino.
Sì, una strada apparentemente secondaria, un muro pericolante, un'ordinanza non rispettata, sono questi gli elementi dell'ultimo dramma fiorentino in materia di traffico. Dramma o commedia degli equivoci, scegliete voi. Sarà, come diceva un noto assessore al traffico di qualche decennio fa, che a Firenze basta che ti fermi a salutare un parente, si blocca il traffico, alludendo alla particolare conformazione viaria del capoluogo toscano. Fatto sta che in questi giorni, a fronte dei cantieri della tramvia in zona Cavinana, il fatto che un muretto pericolante privato all'altezza di via Santa Maria a Montici sta mettendo in crisi la circolazione via Fortini, come dicevi, ed è diventato tema da far tremare letteralmente vene ai polsi in vista dell'apertura dell'anno scolastico, per dirle una. Via Fortini infatti è una strada secondaria, ma di questi tempi diventa primaria lungo l'asse Campagna Città sul quadrante sud. Ieri la vicenda è stata al centro di un acceso botta e risposta tra l'assessore al traffico Andrea Giorgio e il consigliere comunale Italia Viva Francesco Casini, che ha chiesto conto delle lungaggini nella riparazione del muretto. La segnalazione è di ben 5 mesi fa, aprile. L'assessore Giorgio, un po' infastidito, ha detto che è colpa del privato, ma comunque sta lavorando a un nuovo cronoprogramma. Casini ha tuonato che ci vogliono 7 mesi per mettere a posto una strada, insomma è troppo, e ha chiesto una nuova ordinanza, una messa in sicurezza provvisoria e vigili per controllare i flussi di traffico. Vedremo quello che accadrà, intanto i cittadini incrociano le dita. Te la linea.
City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese.
Oltre 3.000 persone in piazza ieri sera per il 10° flash mob Urlo per Gaza. Il corteo ha attraversato il quartiere delle Cure rispondendo alla chiamata del collettivo di fabbrica ex GKN. C'è una maggioranza sociale che si oppone al genocidio, commenta il collettivo, e lo fa con i propri corpi, quelli che scendono in piazza e soprattutto quelli che ora sono sulla Global Sumud flottiglia. E abbiamo raccolto nelle scorse ore la testimonianza di un infermiere, ancora negli occhi il racconto di un padre palestinese conosciuto durante il volo che ha accompagnato i suoi 2 figli in Italia. Il più piccolo aveva schegge di bombe conficcate negli arti inferiori, l'altro ha subito l'amputazione di una gamba. Venivano in Italia con una sola speranza: ricevere cure mediche adeguate. Non nasconde l'emozione anche ai nostri microfoni Nicola Petrucci, 39 anni, infermiere del 118 presso la sede centrale di Pistoia Empoli, e iscritto al sindacato Nuorsind.
Io all'interno della centrale 118 di Pistoia Empoli e della Cross di Pistoia ho questo ruolo, e assieme a un gruppo di colleghi medici e infermieri toscani della rete dei 118 da diverso tempo ormai, non solo a Gaza ma in precedenza anche in Ucraina e per altre missioni di questo tipo, abbiamo svolto dei medevac, cioè dei trasporti sanitari di assistenza e soccorso laddove ci sono situazioni critiche. In particolare ho svolto 2 missioni, io personalmente, una nell'agosto del 2024, l'altra a giugno del 2025 in qualità di coordinatore, quindi alcune immagini rimangono sicuramente più impresse che qualunque notizia, qualunque servizio televisivo riportato dai media, se vissuto in prima persona. Questa è l'immagine in particolare che ha colpito me, perché appunto ho potuto osservare questa famiglia, quello che era rimasto di questa famiglia, e a chi mi chiede di cosa porterò dietro a me è sicuramente l'immagine di queste persone senza bagagli, senza ricordi, senza effetti personali, un padre con 2 figli dove tutto il resto della famiglia, il padre ha raccontato, essere stata fondamentalmente decimata nel corso dei mesi dalla guerra.
La politica locale, parte la campagna elettorale del Partito Democratico verso le regionali del 12 e 13 ottobre. Ieri sera la direzione della Toscana ha formalizzato le liste dei candidati al Consiglio regionale annunciando il listino bloccato. Sciolte dunque le riserve, c'è chi corre per il terzo mandato, chi non corre affatto come Vincenzo Ceccarelli, e c'è la sorpresa, Bernardica come possibile sottosegretario della Regione Toscana. I particolari da Sandra Salvato. La lunga notte del PD alla sede di via Forlanini ha portato consiglio, tanto in senso letterale che lato. Nel rondò di tensioni, sorprese, confronti accesi e smarcamenti, la direzione regionale passa per la prima volta nella sua storia il listino bloccato a 3 per le prossime elezioni. Il balletto di nomi proposto a serata inoltrata dal segretario Emiliano Fossi rivela un palcoscenico fedele al Nazareno, con le preferenze agli schleiniani piuttosto che ai riformisti, che mugugnano sullo sfondo e devono ingoiare il boccone delle 3 candidature intestate a Jacopo Melio, attivista dei diritti umani e civili che ha portato 11.000 preferenze nel 2020, Gianni Lorenzetti, ex presidente della provincia di Massa e sindaco di Montignoso vicino a Fossi, Dulcis in fundo Simona Quella. In conclusione la cultura, il premio Fiesoli ai maestri del cinema edizione 2025 quest'anno sarà conferito al regista Luca Guadagnino. Il prestigioso riconoscimento del Comune di Fiesoli in collaborazione con il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, Gruppo Toscano e Fondazione Sistema Toscana verrà assegnato durante una cerimonia domenica 21 settembre al Teatro di Fiesoli ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti. All'incontro con Guadagnino seguirà la proiezione del suo film Queer. Sentiamo Marco Luceri, coordinatore del gruppo toscano del sindacato, e Simone Emiliani, direttore artistico del premio, intervistati da Viola Giacalone.
Fiesoli è stato assegnato a Luca Guadagnino, che è uno dei maggiori cineasti italiani e internazionali. Lo abbiamo dato a lui perché intanto è un regista che è nato dalla critica, non so se tutti lo sanno, è uno di quelli che ce l'ha fatta a realizzare il sogno di passare dall'altra parte della macchina da presa, e lo abbiamo dato a lui perché è un regista versatile, è un regista che ha mantenuto la memoria del cinema ma l'ha saputa riadattare al contesto contemporaneo, e poi perché è un regista totalmente imprevedibile, cioè i suoi film sono uno diverso dall'altro ognuno è una scommessa, nessuno mai riesce a capire quello che succederà dopo.
Ci sarà prima l'incontro classico moderato da alcuni dei soci del sindacato critici, con lui ci sarà Francesca Manieri che sarà la persona che consegnerà il premio, e Francesca Manieri è stata la co-creatrice di We Are We Are, l'unica serie TV che Guadagnino ha diretto per Sky, e poi dopo la serata ci sarà la premiazione e Queer. Comunque la rassegna di Guadagnino un po' che va avanti, perché a Palazzo Pitti abbiamo già fatto quest'estate 3 film, abbiamo fatto Chiamami col tuo nome, Bigger Splash e Challengers. Poi la rassegna continuerà comunque anche adesso al Teatro di Fiesoli a ottobre, e sono veramente contento che ci sia lui, innanzitutto perché tra i registi più innovativi è uno di quelli più innovativi che però dialogano anche spesso con la storia del cinema. Lui è proprio un appassionato di Nouvelle Vague, è un regista che continua a stare sul set, infatti noi lo dovevamo fare a luglio, però a luglio stava girando, lui gira continuamente, e tra l'altro ha presentato anche il suo nuovo film a Venezia fuori concorso, After the Hunt, con Julia Roberts, Andrew Garfield, Aya De Beer, l'attrice di The Bear. Penso che sia oggi l'unico regista veramente internazionale del cinema italiano.
La notizia di cronaca di una ricerca in corso, vogliamo condividerla con voi. Stiamo parlando delle ricerche di un escursionista settantenne disperso sul Monte Capanne all'isola d'Elba. A denunciare la scomparsa dell'uomo è stata la moglie, attualmente ospite di un albergo nel comune di Marciana. Impegnati dalle 19:30 di ieri i vigili del fuoco insieme a squadre dell'associazione di volontariato antincendio boschivo e protezione civile, coinvolti anche cani e droni. All'alba sono stati inviati ulteriori rinforzi, mentre purtroppo è stato ritrovato il corpo senza vita nella località Tavernelle a Licciana Nardi dal comando dei vigili del fuoco di Massa Carrara. Dicevamo, il corpo di un uomo, un fungaiolo di 65 anni di cui si erano perse le tracce nelle scorse ore. Sono le ore 13, uno sguardo al meteo per la giornata di domani. Sulla Toscana molto nuvoloso con rovescio temporali anche di forte intensità, attenuazione dalla sera, venti moderati meridionali, i mari saranno generalmente mossi, le temperature minime stazionarie, massime in calo. È tutto con l'informazione regionale, adesso la linea come di consueto al City Lights, ci risentiamo in Newsline dalle 18:45.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.